Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La destra italiana cavalca gli strascichi e le polemiche derivanti dall'omicidio negli Stati Uniti dell'attivista di ultradestra Charlie Kirk e cerca di assestare un altro colpo alla sinistra italiana, accusata di alimentare un clima di odio insostenibile. La denuncia arriva direttamente dalla Presidente del Consiglio, mentre oltreoceano il profilo dell'assassino di Kirk si delinea poco alla volta. Appartenente a una famiglia da sempre conservatrice, il 22enne omicida farebbe parte della galassia di estrema destra bianca, cristiana, sessista e omofoba che trova radici nel web popolato da gruppi macisti. La Romania denuncia la violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone russo che si sarebbe limitato a sorvolare il confine orientale con l'Ucraina a ridosso della regione di Odessa. Per precauzione la Polonia ha chiuso l'aeroporto di Lublino e attivato degli aerei della NATO, che però con cui è stata scongiurata la minaccia. Intanto dalla Sicilia sono partite le 45 barche della Global Sumud Flotilla, che punta a raggiungere la striscia di Gaza in circa 12 giorni per portare aiuti alla popolazione palestinese. Sul campo però i raid israeliani continuano. Anche oggi l'IDF ha bombardato due scuole delle Nazioni Unite usate come rifugio dagli sfollati. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 13 settembre 2025. Allora partiamo dall'Italia e dalle parole rilasciate oggi da Giorgia Meloni. È ora di denunciare questo clima di odio insostenibile, così dunque la Presidente del Consiglio, che non si è fatta pregare, e la sua denuncia ha avuto per scelta un obiettivo inequivocabile, vale a dire la sinistra italiana. Così si è espressa direttamente la Premier. Meloni ha parlato di fronte a una folla di sostenitori al congresso dell'UDC a Roma. Il caso dell'assassinio dell'estremista di destra trampiano Charlie Kirk è stato anche oggi la base di lancio di nuove polemiche strumentali che Meloni e il suo governo hanno imbastito contro le forze di opposizione. Lele Liguori.
È un crescendo senza sosta in questi ultimi giorni. Meloni e la destra stanno cercando di estrarre la maggiore utilità possibile dal caso Kirk, l'assassinio dell'estremista di destra trampiano, voce riconosciuta del pensiero del capo della Casa Bianca. Dunque mercoledì l'uccisione di Kirk, meno di 24 ore dopo la presidente del Consiglio Meloni su X scrive «Non ci faremo intimidire». A chi è riferito quel noi, chi intimidisce Meloni, non ci sono risposte. Giovedì, il giorno seguente, Meloni e i suoi del governo restano silenziosi. Venerdì, ieri, la stampa vicina al governo, come il giornale, indica in Pier Giorgio Di Freddi, il fisico, in Alan Friedman, il giornalista, in Saviano, lo scrittore, i responsabili con i loro commenti di un clima che, aperte le virgolette, prima o poi, scrive il direttore Sallusti sul suo giornale, temo che anche qui ci scapperà il morto. Fine della citazione. Infine oggi, la Presidente del Consiglio Meloni, che alza la posta e dietro di sé trascina mezzo governo, da Crosetto, il Ministro della Difesa, Tajani, il Ministro degli Esteri, ai colonnelli poi del suo partito. Il dito di Meloni è puntato, l'obiettivo è la sinistra italiana.
Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o addirittura di questo continuo giustificazionismo della criminalizzazione della violenza nei confronti di chi non la pensa come loro, perché il clima anche qui in Italia sta diventando insostenibile ed è ora di denunciarlo ed è ora di dire chiaramente che queste tesi sono impresentabili, pericolose, irresponsabili e antitetiche a qualsiasi embrione.
Le reazioni dalle forze di opposizione sono arrivate subito dopo. Schlein, la leader del PD, ha detto che è irresponsabile fomentare questo clima incandescente. Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, il governo moderi i toni, dice, e la smetta con questo vittimismo. Tra i commenti, quello di Tommaso Montanari, dell'Università per Stranieri di Siena.
E la nostra destra di governo sta mostruosamente strumentalizzando questo omicidio per attaccare la sinistra italiana, che in nessun modo ha giustificato inneggiato a questa morte. È un'operazione di propaganda, di mistificazione dell'esistenza stessa del governo Meloni. È fondato sulla semina dell'odio e della paura. Sono stati bravissimi come imprenditori dell'odio e della paura. La loro strategia è assolutamente utile per creare un clima di depistaggio in cui chi veramente ha fondato la sua politica sull'odio accusa di questa cosa gli avversari.
Le dichiarazioni della destra italiana di governo e le accuse di violenza nei confronti dell'opposizione e della sinistra in senso lato sono tanto più sorprendenti e strumentali perché col passare delle ore emerge sempre più chiaramente che l'omicida dell'influencer maga Charlie Kirk non è affatto riconducibile ad ambienti antifa, democratici, di sinistra come le stesse autorità americane hanno voluto far credere inizialmente. Tyler Robinson, lo studente di 22 anni, autore dell'omicidio, nato e cresciuto in una famiglia repubblicana e mormona, si era infatti sì radicalizzato negli ultimi anni, ma verso la destra estrema, al punto da considerare un moderato lo stesso Charlie Kirk. Ce ne parla Luca Celada, corrispondente del Manifesto da Los Angeles.
È difficile pensare che si tratti di un attentato maturato in un ambiente che noi considereremmo tradizionalmente politico. Tutti gli indizi puntano invece a quella community online molto legata ai gamer, a un mondo di ragazzi, soprattutto maschi, che si muovono in un mondo che estremizza in maniera molto nichilista personaggi online. Un identikit che si riscontra ad esempio in autori delle stragi che si ripetono in questo paese così pullulante di armi da fuoco. Sembrerebbe legato a questo mondo Tyler Robinson più che a quello che noi considereremmo politico di destra, di sinistra, con un movente ben preciso. Sembra evidente che un personaggio come Robinson sia un accelerazionista che traghetta dai videogiochi quel nichilismo violento che vuole provocare caos e avere conseguenze nefaste. Questo sarebbe l'interpretazione più logica a questo punto, sembrerebbe, dalle iscrizioni famose sui proiettili, per esempio, che ha lasciato. Ci sarebbero riferimenti criptici a comandi di videogame molto popolari in quell'ambiente come Helldiver 2, riferimenti a Kirk come fascista e la citazione di Bella Ciao, ma anche questo sarebbe parte di questa amara ironia aggressiva che è il linguaggio di quel mondo lì.
Anche in Gran Bretagna la destra soffia sul fuoco dopo l'omicidio di Kirk negli Stati Uniti. Oggi manifestazione a Londra dell'estrema destra britannica. Secondo le stime della polizia, al corteo Unite the Kingdom c'erano almeno 110.000 persone, mentre alla controprotesta antirazzista ce n'erano appena 5.000. Ce ne parla da Londra Daniele Fisichella.
Diversi scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione organizzata dall'estrema destra, oltre 100.000 persone in strada tra slogan anti-migranti come fermate le imbarcazioni, bandiere del Regno Unito e striscioni anche per ricordare Charlie Kirk ucciso negli Stati Uniti. Sul palco anche Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump. A pochi chilometri invece la contromanifestazione, quella antirazzista, molte le donne in questo corteo che si è fermato di fronte al Parlamento britannico. Oltre 1.000 poliziotti oggi a pattugliare le strade della capitale per evitare soprattutto che i manifestanti entrino in contatto. L'allerta era stata lanciata anche ai cittadini musulmani.
Spostiamo adesso lo sguardo sull'Europa orientale. Intorno alle 19 la Romania ha trasmesso un messaggio di allerta per la possibile presenza di un drone russo in volo sul confine tra il paese e l'Ucraina nei pressi di Chiliglia, nella regione di Odessa. Dalla Polonia si sono alzati in volo degli aerei della NATO per proteggere lo spazio aereo polacco dopo la violazione avvenuta solo pochi giorni fa. Per precauzione è stato di nuovo chiuso l'aeroporto della città di Lublino, nella Polonia orientale. L'allarme è stato ritirato circa 30 minuti dopo, quando il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato scongiurata l'emergenza con un post su X. Nel corso della serata la Romania ha però confermato che il proprio spazio aereo è stato violato da un drone russo, seguito finché non è scomparso dai radar. Il velivolo non ha sorvolato aree popolate e non ha rappresentato una minaccia imminente per la sicurezza della popolazione, ha fatto sapere il Ministero della Difesa rumeno. Sulla violazione dello spazio aereo polacco è invece tornato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha definito l'incursione russa uno sviluppo spiacevole e pericoloso della guerra in Ucraina. La domanda è se i droni siano stati indirizzati appositamente verso la Polonia. Se è così, se le prove ci porteranno a questa conclusione, allora ovviamente sarà altamente provocatorio, ha detto Rubio rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno interpellato a Washington. 45 barche con a bordo oltre 600 attivisti. È partita dopo giorni di rinvii dovuti al meteo e ai sabotaggi la Global Sumud Flotilla. I tre gruppi di imbarcazioni, italiano, spagnolo, tunisino e greco, fanno ora rotta verso il mare aperto, dove in un punto prestabilito si congiungeranno e partiranno insieme alla volta di Gaza. Le barche hanno a bordo tonnellate di aiuti umanitari destinati alla popolazione dell'enclave, una goccia ovviamente nel mare rispetto all'enormità del bisogno di 2 milioni di persone ridotte alla fame, ma l'obiettivo, oltre alla consegna del materiale raccolto, è quello di aprire un corridoio da cui poi altri aiuti possano affluire. Abbiamo raggiunto allora al telefono Barbara Schiavulli, giornalista a bordo della Morgana, una delle barche partite oggi dalla Sicilia.
Finalmente siamo riusciti a partire dopo 13 giorni di attesa, quindi le barche sono in acqua, ci stiamo muovendo per andare verso il Mediterraneo. Dobbiamo incontrarci con 6 barche che arrivano dalla Grecia e poi ovviamente quelle da Tunisi che sono in ritardo per i dovuti motivi che abbiamo visto nei giorni scorsi, tra
sabotaggi,
cui 2 attacchi a 2 barche esattamente.
Idealmente arrivo a Gaza...
Si parla di 11-12 giorni se fila tutto liscio e se non ci sono problemi.
Il mare è calmo?
Al momento è calmo, dicono che ci potrebbe essere una bufera un po' più avanti quando si arriva verso la Grecia. Staremo a vedere, poi per noi è tutto abbastanza nuovo perché siamo tutte persone che ci sono attivisti, ci sono politici, ci sono giornalisti. Capiremo man mano che andiamo anche come funziona il tutto.
A Gaza intanto l'esercito israeliano ha bombardato 2 scuole delle Nazioni Unite usate come rifugio dagli sfollati. Le vittime sarebbero, secondo fonti ospedaliere locali, almeno 23. Alcune immagini diffuse da Al Jazeera mostrano in queste ore intere famiglie evacuate nei giorni scorsi da Gaza City fare il ritorno al nord a causa dell'affollamento insostenibile delle cosiddette aree umanitarie, un sovraffollamento che provoca malattie anche gravi, soprattutto tra i bambini. E veniamo adesso all'Italia. Quella che Salvini chiama la rottamazione delle cartelle e la riduzione delle aliquote fiscali al ceto medio sono qualcosa su cui un tempo esisteva una certa sicurezza che ora però non c'è più. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha parlato così nel corso di un appuntamento elettorale in Valle d'Aosta delle promesse elettorali del governo e segnatamente del capo del suo stesso partito. La guerra in Ucraina, ha spiegato, ha avuto delle conseguenze indirette, si pensi per esempio ai prezzi dell'energia e alla conseguente inflazione, ma ne avrà anche di dirette, ha detto Giorgetti. Nella coalizione internazionale c'è addirittura chi vuole mandare soldati sul campo, non è il nostro caso, però l'aiuto finanziario dovremo sostenerlo anche noi come paese, quindi inevitabilmente questo graverà sui conti italiani. Spazio ora alla cronaca. Una neonata è morta dopo il parto in una casa maternità a Roma. È accaduto ieri pomeriggio nel quartiere di Testaccio. A dare l'allarme il papà della bambina. Sul posto il 118 e la polizia. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura. Acquisita ovviamente la cartella clinica, mentre la salma della piccola è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da chiarire ancora la dinamica dell'accaduta. Una ragazza invece ha denunciato di essere stata stuprata nel pomeriggio di oggi in una località sulla costa del promontorio di Portofino, in provincia di Genova. A seguito della telefonata al 118 è scattato l'allarme in tutto il Golfo Paradiso con l'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, di una motovedetta della Capitaneria di Porto e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova. La ragazza, rimasta al telefono con l'operatore del 118, è stata poi raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli, poi all'ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso. Sono scattate le indagini per ricostruire l'accaduto. E restiamo ancora in Liguria. Un uomo di 79 anni, affetto da una malattia neurodegenerativa grave, si è visto rigettare dalla ASL della sua regione la richiesta di accesso al suicidio assistito. La ASL ha considerato l'ossigeno notturno e la dipendenza dai familiari per ogni necessità non assimilabili al sostegno vitale stabilito dalla Corte di Cassazione come requisito per l'accesso alla procedura. Siamo di fronte a un vuoto normativo, in quanto non esiste una legge nazionale chiara e uniforme che ci auspichiamo venga approvata quanto prima per normare queste istanze. Questo è il commento dell'associazione Luca Coscioni. Ne sentiamo allora la segretaria Filomena Gallo ai nostri microfoni.
La politica a livello nazionale tende a voler approvare una legge di iniziativa governativa che aggiunge altri ostacoli, non riconoscendo nemmeno la portata delle sentenze della Corte Costituzionale. A livello regionale, dove le sentenze vengono applicate devono essere applicate. La Corte Costituzionale nell'ultima decisione del 2025 ha scritto nero su bianco che il Servizio Sanitario Nazionale deve dare pronta applicazione al giudicato costituzionale, c'è un'opera di sottrazione di diritti, come nel caso di Fabrizio, ma le persone continuano con tutti gli strumenti possibili nei tribunali o pensando alla Svizzera, dove vi è la possibilità, a voler poter esercitare i propri diritti. C'è una responsabilità, la responsabilità della politica di rispettare i diritti fondamentali della persona, quelli che la Carta Costituzionale riconosce a tutti i cittadini.
In chiusura di questa edizione del Giornale Radio parliamo anche di letteratura, perché questa sera al Gran Teatro La Fenice di Venezia è stato assegnato il premio Campiello 2025. Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo, edito Neri Pozza, ha vinto per un soffio con 86 voti su 282 questa 63esima edizione. Secondo posto per Fabio Stassi con Bebel Platz, terza Monica Pareschi con Inverness. Prima di salvarvi anche lo sport, a partire dalla Serie A, a Firenze il Napoli supera per 3-1 i viola padroni di casa. Il derby d'Italia tra Juventus e Inter si chiude invece con un pirotecnico 4-3 che porta i bianconeri in vetta alla classifica a punteggio pieno proprio con i campani. Cagliari-Parma finisce invece con un 2-0 netto. Domani alle 12.30 Roma-Torino, alle 15 Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese, mentre alle 18 scenderanno in campo Sassuolo e Lazio. La domenica di campionato terminerà con Milan-Bologna, fischio d'inizio alle 20.45. Sul fronte motori Marco Bezzecchi spezza il filotto di vittorie di Marc Marquez aggiudicandosi la sprint race corsa nel pomeriggio sul circuito di Misano. Subito dietro di lui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ancora tante ombre per Francesco Bagnaia che chiude solo tredicesimo. Domani alle 14 la gara vera e propria. Infine i mondiali di atletica leggera iniziati a Tokyo. Nella prima giornata la spedizione azzurra conquista 3 medaglie, impresa riuscita a nessun altro paese. A distinguersi sono Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, argento rispettivamente nella 35 km marcia e nei 10.000 metri. A loro si aggiunge anche Leonardo Fabbri, bronzo nel lancio del peso. Illusione cocente infine per Larissa Iapichino, che manca la qualificazione alla finale del salto in lungo femminile. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.